Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di venerdì 3 dicembre. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti, con Giulia De Luca in redazione, oggi Manuel De Lucia in regia, Fabio Melis alla console, grazie anche alla sala controllo di Via Asiago per l'assistenza. E nella giornata di ieri si è parlato molto di Angela Merkel, la cancelliera tedesca che sta per lasciare il suo incarico dopo la formazione ormai imminente del nuovo governo tedesco, la coalizione Semaforo guidata dal nuovo cancelliere Olaf Scholz. Intanto si è parlato di Germania per le nuove restrizioni nazionali sui non immunizzati, per le misure contro il Covid e contro la variante Omicron che sta preoccupando la comunità mondiale. È stata la stessa Merkel, appunto la cancelliera uscente, ad annunciare queste nuove restrizioni dopo aver incontrato il suo successore Olaf Scholz e i leader dei Länder, delle regioni tedesche. Il Paese, il quotidiano spagnolo, oggi titola: la Germania impone un confinamento de facto ai non vaccinati, e la Bild, il quotidiano popolare, ipotizza addirittura un lockdown di Natale. La cancelliera ieri ha anche affermato, come riferisce il sito di Euronews, che il Parlamento discuterà l'imposizione della vaccinazione che entrerebbe in vigore già a febbraio. Le misure adottate prevedono poi la chiusura di locali notturni dopo determinati livelli di incidenza del contagio, restrizioni agli eventi pubblici e ai contatti, soprattutto tra i cittadini non vaccinati che non potranno incontrare persone al di fuori del proprio nucleo familiare. Le persone non vaccinate in Germania sono già soggette da diverse settimane a restrizioni all'accesso alla vita pubblica, ma le nuove regole tenderanno a coprire tutte le regioni tedesche. E poi la frase che ha destato scalpore soprattutto qua in Italia, ripresa anche dai siti e dai quotidiani italiani, della Merkel, quando ha detto: mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia. La situazione purtroppo è molto seria in Germania per quanto riguarda la pandemia. Se avessimo un'incidenza media di contagi da 130 come in Italia o da 150, mi sentirei meglio, ha detto la cancelliera, appunto con questa frase che è stata accolta con favore naturalmente in Italia. Ma ieri poi è stata anche si è parlato molto della cancelliera Merkel, anche perché si è svolta la sua cerimonia di saluto, di addio, di Abschied, appunto addio, dopo 16 anni da cancelliera. È una cerimonia militare che non a caso si chiama Grosse Zaffenstreiche, cioè la ritirata, appunto nel gergo militare, e si è svolta all'aperto in una serata molto fredda. La parola ricorrente nel discorso della cancelliera Merkel è stata Danke, grazie, ha concluso il suo discorso. Ich danke Ihnen von Herz, vi ringrazio dal cuore. Era una cerimonia dai ritmi molto serrati. Ho visto il programma, il discorso della Merkel, l'inizio del discorso della Merkel era previsto per le 19:23, la conclusione alle 19:30. Oggi provo innanzitutto gratitudine e umiltà di fronte all'incarico che così a lungo ho tenuto, ha detto la Merkel, la quale ha aggiunto che ha spiegato di essere grata per la fiducia ricevuta, perché la fiducia è il più grande capitale in politica. E poi in questi pochi minuti di discorso la cancelliera ha anche ringraziato i medici e tutto il personale sanitario che in questi due anni sono stati in prima linea nella lotta contro la pandemia. Il Tagesspiegel, il quotidiano di Berlino, sottolinea anche l'augurio che ha fatto la Merkel ai cittadini tedeschi, alla Germania: la felicità del cuore, Fröhlichkeit im Herzen. È stata, sottolinea Tagesspiegel, la fine emozionante di una lunga era. E c'è stata anche emozione sul volto della cancelliera Merkel, si sono visti i suoi occhi bagnarsi di lacrime quando sono state eseguite le canzoni che lei stessa aveva scelto per essere suonate dalla banda dell'esercito, della Bundeswehr. Ne avevamo parlato proprio in settimana qui a Radio Tremondo, quando era stata annunciata la scelta dei brani da eseguire per questa cerimonia. L'inno religioso "Gran Dio, noi ti lodiamo", d'altra parte la Merkel è figlia di un pastore protestante. Poi una canzone popolare del 1992, "Piovano rose rosse per me", di Hildegard Knef, ed è stato a questo punto, proprio su questo brano, che si è vista la commozione negli occhi della cancelliera. E poi aveva destato scalpore la scelta di una canzone punk, "Du hast den Farbild vergessen", hai dimenticato la pellicola a colori, una canzone di Nina Hagen, che nel 1970 ebbe grande successo in Germania Est, dove allora viveva una giovane Angela Merkel, ventenne. Mentre in Germania la cancelliera partecipava a questa cerimonia di addio, in un paese confinante, l'Austria, accadeva un terremoto politico. Ne ha parlato poco fa in coda anche il GR3, lo racconta con un certo brio questo articolo di Euronews. In Austria c'è chi va e c'è chi viene, in questo scorcio di inizio dicembre soprattutto vanno. Il cancelliere Alexander Schallenberg ha annunciato che si dimetterà non appena il Partito Popolare si accorderà sul prossimo leader, che secondo Schallenberg dovrebbe anche sedere alla cancelleria. E va via anche il ministro delle finanze Gernot Blümel e Sebastian Kurz, che dopo le dimissioni da capo del governo ha annunciato il suo completo ritiro dalla scena politica. Quindi sono due, persino tre passi indietro, che aprono la strada a Karl Nehammer, attuale ministro dell'interno. Infatti è lui il leader più accreditato alla successione sia nel partito che nell'esecutivo. Quello di ieri è l'epilogo di una parabola politica, quella di Kurz, che termina a 35 anni la sua vita politica dopo le accuse di corruzione e favoreggiamento che l'ex cancelliere deve affrontare. Ricordo che si tratta di accuse legate alla commissione di sondaggi fittizi pagati poi con soldi pubblici. Kurz ha detto: lascio la politica non solo per le vicende giudiziarie, ma anche per dedicare maggior tempo alla famiglia, in concomitanza con la nascita del figlio. È nato, mi sembra, 5 giorni fa. E sul sito di Courier, ovviamente la notizia è su tutti le principali prime pagine, le prime pagine dei principali quotidiani austriaci, sui siti. Andiamo su Courier e leggiamo che dopo una lunga notte di colloqui il vertice del Partito Popolare si riunirà questa mattina e annuncerà nella prima mattinata il nome del nuovo cancelliere federale e la nuova squadra di governo. È scontata la nomina a cancelliere appunto dell'attuale ministro degli interni Karl Nehammer. E adesso lasciamo il cuore dell'Europa, la Germania e l'Austria, e andiamo negli Stati Uniti, in particolare poi andiamo nella frontiera fra Stati Uniti e Messico, perché è stato reintrodotto il cosiddetto programma Remain in Mexico. Ricordo, prescrive che i migranti siano trattenuti in Messico mentre la loro richiesta di asilo viene esaminata dalle corti statunitensi. Il programma si applica ai migranti provenienti da Sud e Centro America, solamente a coloro che abbiano presentato una legittima e valida domanda di protezione. Come leggiamo dai siti dei quotidiani americani, anche dalla BBC, i governi degli Stati Uniti e del Messico hanno appunto dichiarato ieri che ripristineranno questa politica dell'era Trump, appunto Remain in Mexico, rimani in Messico. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva sospeso il programma definendolo disumano, tuttavia un'ordinanza del tribunale del Texas ha imposto una marcia indietro. E ricordo che l'ex presidente Donald Trump aveva utilizzato questo programma, allora noto come Migrant Protection Protocols, per rimandare in Messico più di 60.000 richiedenti asilo. I migranti venivano spesso lasciati ad aspettare in Messico per mesi, dove a volte cadevano preda di bande criminali. E secondo l'ente di beneficenza Human Rights First sono stati segnalati pubblicamente più di 1.500 casi tra rapimenti, stupri, torture e altri crimini contro i migranti ripatriati in Messico. Biden, come dicevamo, aveva sospeso questo programma quasi subito dopo il suo insediamento come parte di una campagna elettorale per rovesciare le politiche di immigrazione intransigente intelligenti promulgate da Trump, e a giugno il segretario della sicurezza interna Alejandro Mayorkas aveva posto fine alla politica, ma poi, ripeto, c'è stata questa sentenza nell'agosto scorso del giudice della Corte federale del Texas, e quindi il quale ha scoperto che l'amministrazione Biden aveva indebitamente annullato la politica all'inizio di quest'anno. Interrogato in conferenza stampa sulla ripresa di questo programma, la detta stampa di Biden, Jen Psaki, ha affermato che Biden ancora considera i costi umani ingiustificati di questa politica, ma crediamo anche che si debba rispettare la legge, quindi la sentenza di questo giudice del Texas. La notizia naturalmente ha un grande risalto anche in Messico. Andiamo sul sito di La Jornada. Il Messico accetta di implementare di nuovo questo programma, che in spagnolo si dice Quédate en México. È stato uno dei programmi di punta dell'ex presidente Donald Trump, con un intento chiaramente anti-immigrazione, sottolinea il quotidiano messicano. Ha iniziato a funzionare nel gennaio del 2019 ed è stato sospeso da Biden nel 2021. Organizzazioni civili, ONG, agenzie internazionali hanno avvertito dei rischi e delle violazioni dei diritti umani che ha rappresentato, soprattutto perché migliaia di migranti sono stati esposti a rischi e pericoli, costringendoli a rimanere negli stati di confine messicani, dove ci sono aree con alti livelli di violenza. Più di 70.000 persone che hanno presentato domanda di asilo, la maggioranza proveniente dal Centro America, hanno aderito a questi protocolli nei due anni in cui era in vigore. Sentiamo, questa era La Jornada. Sul sito della BBC si dà conto delle proteste, delle critiche dei gruppi pro-immigrazione e anche alcuni esponenti del Partito Democratico. L'American Immigration Council ha respinto le affermazioni di Biden di poter amministrare il programma Remaining Mexico in modo più umano, aggiungendo: oggi un giorno buio per gli Stati Uniti e per lo Stato di diritto. Espandendo il programma per includere tutti i migranti dell'emisfero occidentale, compresi gruppi non di lingua spagnola come gli haitiani, Biden ha reso il programma ancora più ampio che sotto Trump, ha affermato questo appunto l'American Immigration Council. Anche l'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha condannato la decisione di Biden e si è rifiutata di collaborare con questo programma. Su BBC c'è il commento di Will Grant, corrispondente dal Messico e dall'America Centrale. Leggiamo solo un passaggio di questo suo commento. L'immigrazione ha dimostrato ancora una volta di essere il prisma principale attraverso il quale Washington vede il suo rapporto con il Messico. Sembra che il numero di persone che arrivano al confine meridionale degli Stati Uniti e l'effetto che sta avendo sulla posizione del presidente Biden nei sondaggi abbia fatto sì che l'amministrazione fosse tutto sommato abbastanza felice di ripristinare questa legge, anche sia pure su ordine di un tribunale. La politica interna degli Stati Uniti, come spesso accade, gioca un ruolo centrale nelle sue relazioni con il Messico e con l'America Centrale. Questo era il commento di Will Grant della BBC. E adesso veniamo all'Europa dell'Est, alle tensioni tra NATO e Stati Uniti con la Russia per quanto riguarda l'Ucraina. Ne abbiamo già parlato in queste mattine qui a Radio Tremondo. Andiamo sul sito di Le Monde. La Russia spera in un contatto tra Vladimir Putin e Joe Biden per allentare le tensioni sull'Ucraina. Il tema delle tensioni tra Washington, le materie di tensioni tra Washington e Mosca si sono moltiplicati nel corso degli ultimi mesi, nonostante la volontà di allentare la tensione sia da parte di Putin sia da parte di Biden durante il summit che si era svolto a giugno a Ginevra. In questo articolo di Le Monde riferisce che un soldato ucraino è stato ucciso mercoledì in prima linea negli scontri con i separatisti filorussi nell'est del paese. E la notizia è stata data ieri dall'esercito appunto dell'Ucraina. La morte, che porta a 61 il numero dei soldati ucraini uccisi dall'inizio dell'anno nell'est del paese, arriva al culmine delle tensioni, e appunto in una fase in cui vediamo la Russia ammassare truppe al confine con l'Ucraina. Mosca, scrive Le Monde, ha detto che spera in un contatto tra il presidente Putin e Joe Biden. Citato dalle agenzie di stampa russa, un vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ha spiegato che questo contatto è davvero necessario perché i problemi stanno aumentando, soprattutto nei rapporti bilaterali. Non c'è intesa reciproca su come si possa procedere a una distensione della situazione in Europa, il che causa grande preoccupazione, ha aggiunto, sottolineando che questa situazione è uno dei temi principali di cui dovranno discutere i due leader. Ryabkov non ha specificato quale forma deve assumere questo contatto tra Biden e Putin. È probabile che i due presidenti si parleranno nel prossimo futuro, ha affermato in seguito il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano Antony Blinken. Intanto, durante la riunione ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che riunisce le due potenze rivali oltre all'Ucraina nella periferia di Stoccolma, i ministri degli esteri americani e russo, Blinken e Lavrov, si sono incontrati faccia a faccia scambiandosi avvertimenti e minacce sull'Ucraina, pur assicurando di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia. E una piccola curiosità su questi incontri che si sono svolti a Stoccolma nell'ambito dell'OSCE, da Russia Today: un incontro tra diplomatici statunitensi e ucraini, a un certo punto c'è stato un blackout ed è quindi nella stanza c'è stato il buio completo. Un incidente simile si è verificato in seguito in un incontro tra i rappresentanti della Russia e quelli dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. A volte questi eventi possono diventare particolarmente simbolici. C'è tensione per quanto riguarda anche la Bielorussia. Oggi il Financial Times e Le Monde annunciano nuove sanzioni occidentali contro la Bielorussia. Le Monde titola: crisi dei migranti, Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Unione Europea annunciano queste nuove sanzioni. Minsk è accusata di ripetute violazioni dei diritti umani e di alimentare dall'estate una vasta crisi migratoria al confine polacco-bielorusso. Ribadiamo la nostra richiesta al regime di Lukashenko di fermare immediatamente e completamente l'organizzazione della migrazione irregolare attraverso i suoi confini con l'Unione Europea, hanno affermato i paesi occidentali ieri in una dichiarazione congiunta. La profondità dell'assurdità di questa decisione inizia a sfidare ogni logica, ha replicato il Ministero degli Esteri bielorusso in una nota, e Minsk reagirà adottando misure severe e asimmetriche ma adeguato, avvertito. E le sanzioni, stiamo sempre sulle Monde, dimostrano la nostra incrollabile determinazione ad agire di fronte a un regime brutale che reprime sempre più i bielorussi, mina la pace e la sicurezza in Europa e continua a sfruttare le persone che cercano solo di vivere in libertà, ha sottolineato in un altro comunicato il capo della diplomazia americana Antony Blinken. E adesso, da queste tensioni nell'est dell'Europa, parliamo del caso della tennista cinese Peng Shuai, questa tennista che nelle settimane scorse aveva denunciato molestie sessuali da un importante leader cinese, l'ex vice primo ministro Zhang Gaoli, e la Peng Shuai da allora poi è praticamente scomparsa. Ogni tanto compare con dei video, ma non si sa bene dove si trova e se è veramente libera. Un articolo del New York Times intitola "Dov'è Peng Shuai?" e questo è un po' diventato una richiesta costante, anche un hashtag. Pochi giorni fa, ricordo, c'era anche una prima pagina del quotidiano francese L'Equipe proprio che si poneva la domanda "Dov'è Peng Shuai?" Continuano ad esserci preoccupazioni per la sicurezza e la sorte di questa atleta 35enne, e di due giorni fa la notizia è che la Women's Tennis Association, l'associazione del tennis femminile, ha deciso di sospendere tutti i tornei in Cina e appunto si continua a chiedere dove si trova questa la star del tennis cinese. Oggi tra l'altro CNN scrive che il Comitato Olimpico Internazionale ha avuto una seconda collegamento, credo una videochiamata telefonica con Peng Shuai, nella quale l'atleta ha riconfermato che si trova in buone condizioni, in condizioni di sicurezza. Tuttavia naturalmente restano i dubbi, non si sa se la tennista poi è effettivamente in una situazione di libertà o se è in qualche modo detenuta dalle autorità cinesi. La Women's Tennis Association infatti ha affermato, scrive il New York Times, di essere preoccupata per la capacità della Peng di comunicare liberamente e ha reiterato gli appelli a Pechino per indagare sulle accuse appunto mosse all'ex vice premier Zhang Gaoli. Il governo cinese ha una lunga storia di trattamento con il pugno di ferro nei confronti di persone che minacciano di minare la fiducia del pubblico nei leader di alto livello del partito. Il New York Times aggiunge che a pochi mesi dall'inizio dei giochi olimpici invernali del 2022 che si svolgeranno in Cina a Pechino, la situazione di Peng Shuai potrebbe diventare un altro punto di tensione nel rapporto sempre più litigioso della Cina con il resto del mondo. E il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Liyan, solitamente noto per la sua personalità esuberante, ha rifiutato ancora una volta di intervenire, affermando che la situazione della signora Peng non è una questione diplomatica, e ha aggiunto: penso che alcune persone dovrebbero fermare il clamore malevolo e non politicizzare questo problema. Ci sono poi due notizie che riguardano la Chiesa Cattolica. Intanto, ieri il viaggio del Papa a Cipro e in Grecia. Katimerini, il giornale greco, il quotidiano greco titola che giovedì Papa Francesco ha iniziato la sua visita di 5 giorni a Cipro e in Grecia, cercando di attirare una rinnovata attenzione sulla difficile situazione dei migranti ai confini dell'Europa e di rafforzare i legami tra ortodossi e cattolici. E proprio di ieri la notizia che Papa Francesco porterà 50 rifugiati da Cipro in Italia lo ha annunciato il presidente della nazione insulare, appunto, di Cipro, Nikos Anastasiades. E poi infine Parigi si ritrova senza cattedrale e senza arcivescovo. Notre Dame è chiusa dopo l'incendio del 15 aprile 2019. Ieri il Papa ha accettato le dimissioni dell'arcivescovo di Parigi, Michel Opetit. Ci sarebbero questioni personali di legami con una donna, ma anche problemi nell'amministrazione della diocesi. Finisce qui la rassegna stampa di oggi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.